Va bene? Va bene. Oddio.
Ok, io quando faccio le cose un po' di qua, dopo un po' mi prende.
Vabbè. Quindi mezzogiorno passato dagli studi di Onda Rossa, il secondo redazionale a inizio. Parleremo di una storia della nostra città, di un quartiere che è l'ottavo municipio, di un presidio sanitario e non solo che si chiama Medicina Solidale. Ne parleremo in viva presenza con una donna che ne fa parte, collabora col presidio di Medicina Solidale, che è comunque un'emanazione del Policlinico di Tor Vergata, non è proprio una, non sono due persone che si sono incontrate e hanno detto apriamo un presidio perché siamo particolarmente buone. E ne parleremo anche telefonicamente con invece la dottoressa responsabile del centro, che già altre volte abbiamo sentito come la voce che è in studio. La cosa diciamo importante, come diceva chi mi ha preceduto, è che questo è un presidio sanitario che si occupa di erogare i servizi sanitari a tutte e tutti quelli che ne hanno bisogno, e che quindi diciamo in linea di massima non si capisce perché deve essere attaccato. Poi però, ragionando e facendo un po' di cronistoria, si può iniziare a capire. Cominciamo appunto da quali sono le sue attività. Innanzitutto io ti saluto, buongiorno.
Buongiorno.
E grazie di essere qui, perché con la pioggia insomma c'è uno sforzo in più.
Sì.
E ti chiederei di raccontare insomma qual è la tua esperienza, qual è il tuo ruolo, e soprattutto io lo so che te fai lo sportello, che insomma che è una delle cose forse che potrebbe in teoria essere una delle cose che infastidisce di più, anche se in realtà è soltanto una fotografia della realtà di un pezzo di quartiere.
Sì, praticamente vabbè, questo sportello è nato praticamente da poco, insomma non è da molto, da quando è stata assegnata la sede di via Aspertini, Amerigo Aspertini. Lì si è aperto uno sportello rispetto a, perché si è visto proprio che al di là della medicina c'era anche bisogno, perché comunque fa parte anche della medicina, la psicologia, problemi che portano alla malattia, no? Perché tante malattie e poi portano... tanti problemi, dicono, portano alle malattie psicosomatiche, insomma. E poi vabbè, ci sono talmente tanti problemi che solo il fatto che ci sia uno sportello, diciamo, di ascolto, e che se poi durante l'ascolto uno dà anche un'indicazione, questo sportello è aperto a tutti, sia italiani che stranieri. Comunque vengono soprattutto stranieri, perché è problematico il loro contatto sia con le istituzioni, sia con le istituzioni, dico, parlo di comune, regione, ma anche sanitarie, insomma, e vengono lì e espongono i loro problemi, e magari se c'è qualche problema che uno può risolvere, lo risolve. E comunque da quest'anno si è verificato pure il fatto che si è visto che praticamente è aumentata la povertà. Per cui c'è bisogno, si è fatto un percorso in aiuto delle mamme e dei bambini di pacchi, diciamo, nutrizionali. E si danno questi pacchi, insomma, complessivamente con alimenti, ma nello stesso tempo si seguono anche dal punto di vista medico i bambini, cioè si seguono nella crescita. Nella crescita ponderale, nella crescita psicologica, e quindi...
Questo sarebbe il servizio per il quale Medicina Solidale,
sì,
ha preso la medaglia d'oro,
sì,
giusto?
Sì, sì, cioè, quindi a Roma C però.
Sì.
Roma C, perché questo sportello l'hanno aperto anche a Tormarancia. Vabbè, comunque questi, come si chiamano, questi pacchi nutrizionali, cioè non è Caritas, ma è, praticamente viene offerto questi soldi dalla Tavola Valdese. che infatti si è fatta una riunione dicendo insomma, che c'erano questi problemi con la povertà, insomma, che aumentava, e soprattutto seguire le mamme in difficoltà con i bambini, e viene fatto una volta al mese e vengono seguiti questi bambini, e quindi vengono in questo percorso sono inseriti sia Rom sia extra, cioè Rom comunitari, ma sia anche extra comunitari, e adesso si stanno avvicinando anche mamme italiane.
Anche perché voglio dire, la crisi sta colpendo indiscriminatamente, quindi non guarda la nazionalità o il paese di provenienza.
Per esempio, so che c'è, ma fanno tanta pubblicità, come si chiama? Salva mamme, salva bebè, queste cose. Però io adesso non vorrei sbagliare, perché però so che aiutano dando latte, pannolini e vestiario, però soltanto alle mamme che hanno il permesso di soggiorno.
Sì.
E questo a me mi sembra molto grave.
Sì, ma oltretutto il problema della salute è che anche le infezioni, anche le malattie non guardano né nazionalità né niente. Sì. Se sta meglio l'intera popolazione, stiamo meglio tutti. Questa cosa diciamo è difficile da capire. Tra l'altro, molto spesso quando parliamo di questo quartiere che si chiama Tor Bella Monaca, si usa sempre l'associazione Il Degrado, no? E il degrado, io conoscendovi, anche perché io conosco anche il presidio di supervisione, per esempio, degli interventi per quanto riguarda degli interventi nelle scuole per i bambini che hanno bisogno del sostegno scolastico, voglio dire che
lì a Medicina Solidale invece infatti è collegata con la psico...
Con il policlinico di Tor Vergata, sì. E c'è una dottoressa, una neuropsichiatra che viene una volta a settimana e che comunque supervisiona quello che a scuola
neuropsichiatria per i bambini. Infatti, proprio che vengono mandati dalle scuole.
Assolutamente.
E questa è una cosa importantissima.
E noi, diciamo, come scuola del territorio ne abbiamo usufruito fin quanto ne abbiamo potuto usufruire. Dopodiché il problema per noi rimane che se il centro di medicina solidale chiude significa che noi avremo un servizio di meno, e noi siamo un servizio pubblico, esattamente come un servizio pubblico quello di medicina solidale. E la cosa, diciamo, che noi non riusciamo a capire proprio come insegnanti è com'è quando ci è arrivata alla fine di aprile, inizio di maggio, la notizia: ci sono i vigili urbani, li stanno sfrattando. Noi ci siamo chiesti a che titolo, e lì, insomma, adesso tra un pochettino parleremo anche con la dottoressa Ercoli, lì si apre proprio tutto un mondo.
Sì,
anche perché è un posto che non discrimina nessuno, che non toglie niente a nessuno, anzi aggiunge. A me sembra
che aggiunge soprattutto, come si dice, garantisce la salute del, perché se viene visto lo straniero come portatore di virus, anzi, invece lì viene curato e quindi si evitano questi attacchi di virus, insomma.
Sì, sì, se il problema è questo, questo lo facciamo. Oltretutto a me siccome si dice sempre del degrado delle periferie, a me forse è venuto in mente che forse è il degrado degli amministratori delle periferie, o forse di chi sulle periferie fa un lavoro politico tutto suo, non rappresentando chi dice di rappresentare, perché voglio dire, se è a Medicina Solidale ci sono tante persone che si rivolgono e non tolgono il lavoro a nessuno, quelle persone fanno parte del territorio tanto quanto ne fa parte chi dice
il
che
3%
vuole...
sono italiani che frequentano, sempre italiani,
superando,
però con un reddito basso, è chiaro,
superando poi appunto la vergogna che si ha di andare in un posto perché si è momentaneamente senza denaro, perché non solo la tua situazione economica è stata aggravata dalla crisi economica, ma pure c'è quella vergogna di dover dire io ho bisogno, e qui un centro di ascolto, voglio dire, è quello che ti serve per farti essere consapevole dei tuoi diritti e capire che, insomma, che c'è ancora adesso una soluzione.
Sì, perché poi viene fatto veramente come percorso per aiutare sia come si dice, dal punto di vista medico e alimentare, insomma, del bambino, ma anche psicologico. Io faccio parte in questo percorso come, diciamo, mi hanno messo come volontà, cioè mi hanno, come si dice, definito volontaria. Beh, questa parola, insomma, mi sta un po'
stessa. Si dà fastidio a
me, mi dà fastidio. Io, diciamo, che a questo punto mi ritengo, come si dice, non lo so come.
Io la chiamerei una presenza attiva sul territorio, ecco, per attivare le relazioni tra la popolazione, allora, residente, diciamo, e ecco, i servizi a cui andare.
Una militante contro l'indifferenza che aumenta, perché sì, è questo che sta aumentando, sta avvenendo proprio un appiattimento delle coscienze, ma in tutti i sensi, sia dal lato umano ma sia anche dal lato politico. Perché vabbè, io adesso non vorrei toccare questo tasto, ma con tutte le cose che stanno succedendo ultimamente
non è proprio questo, siamo il problema della città di Roma, sì.
No, Roma, proprio sì, Italia.
No, ma oltretutto la cosa che mi fa impressione è che adesso poi l'affrontiamo, diciamo, anche da un punto di vista cronologico, cosa è successo prima, le riunioni dell'anno scorso in municipio. Sì, a me ha impressionato quando appunto siamo venuti al presidio fatto davanti al municipio ottavo, perché c'era questo sfratto che appunto ancora adesso però non è stato messo in atto, era il raccontare appunto i vari striscioni, le varie forme di protesta contro questo centro, contro la presenza delle persone che usufruiscono di questo centro, come se fosse appunto una cosa che nelle periferie non ci deve stare. E la cosa stupida che hanno detto tutto l'arco costituzionale da destra a sinistra è: queste cose si fanno al centro. Allora, una notizia: al centro un presidio, certo, come mi diceva c'è il San Gallicano, non si è mai lamentato, no, nessuno. E il professor Morrone, diciamo, lavora con finanziamenti pubblici, con finanziamenti privati, ha sempre curato quelli che poi la legge ha chiamato clandestini, e quindi al centro di Roma un servizio così c'è.
Qui non ci stanno finanziamenti, non, è solo
appunto. E non solo, una notizia anche per gli immobiliaristi: il prezzo delle case a Trastevere non è calato perché c'è un centro che cura le persone, insomma, non tutelate al 100% o dai loro documenti a posto o da una situazione economica grave. Quindi è tutto molto strumentale, nessuno si permetterebbe mai di andare.
Sì, io penso che comunque in questa, specialmente nella città di Roma, qui chi c'ha in mano la politica, tutto quanto, sono e quelli che fanno poi i costruttori, insomma, come si chiama proprio in genere?
Volgarmente li chiamiamo palazzinari. Poi però insomma il sindaco precedente ha dato anche delle riconoscenze ai vari cementificatori.
Che effettivamente
sì,
danno, poi indicano, cioè come sta succedendo anche al Pigneto, diciamo, prima era un quartiere dove, cioè, le case fatiscenti, che adesso invece il Pigneto sta diventando tipo Trastevere, allora lì gli immigrati devono andare via, perché poi aumenta tutto, i locali, queste cose qua. E così sta succedendo anche, penso, non proprio nella zona Tor Bella Monaca, su all'R5, diciamo, dove sono le case popolari, ma via Spertini si trova verso proprio Tor Vergata, verso via del Fuoco Sacro, insomma. E lì praticamente, siccome sta nascendo a Tor Vergata il polo natatorio, aumenta il valore di tutte le case, avendo vicino questo, come si chiama, questo ambulatorio dove vengono sia, come vengono chiamati, zingari, insomma, sia extracomunitari, penso che si sono lamentati che possono dar svalore alle case. E anche questo, insomma, perché questa cosa mi è stata detta anche in settima circoscrizione. Io ovviamente, vabbè, vengo dalla settima circoscrizione, il mio rapporto con Medicina Solidale infatti è nato proprio così, perché c'era un insediamento di Rom sotto casa mia che dopo con la giunta Veltroni praticamente era stato mandato via da non so quale campo. E dopodiché cominciavano a nascere tutti questi piccoli insediamenti dove devi la mattina che tutte le la mattina non c'era niente, la sera nascevano tutte queste tendine, perché poi si fanno questi sgomberi senza nessuna alternativa. Quindi è chiaro che se io ti butto fuori da qua, io non c'ho nessun altro posto dove andare, il primo posto che trovo verde, che mi ci piazzo. E da lì è nato il rapporto con questo nucleo, e praticamente sono riuscita, insomma, a fare i documenti. Per me era la prima volta, e con loro, anzi, mi sono arricchita anche di alcune cose, di conoscenze. E praticamente ho cominciato a fare i documenti sanitari, e poi li ho portati sia al policlinico, e poi mi sono avvicinata a Medicina Solidale, dove qui hanno seguito praticamente un percorso sanitario, sia dalle analisi e sia dalle medicine, insomma. E poi piano piano ho visto il ruolo che aveva questo ambulatorio anche nel quartiere, e allora ho dato un po' del mio tempo, insomma, che come ritengo non è volontariato, ma è militanza contro l'indifferenza.
Assolutamente. Nel frattempo siamo riusciti a collegarci con la dottoressa Lucia Ercoli, che salutiamo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E invece alla dottoressa Ercoli chiederemmo, diciamo, una, anche se l'ha fatto tantissime volte, una storia dei vari passaggi dalla nascita appunto di Medicina Solidale a tutti i problemi che in teoria avrebbe provocato e che poi insomma ha portato a quelle odiosissime riunioni nell'ottavo municipio, a quegli striscioni che se non fossero odiosi sarebbero stupidi, e soprattutto alla richiesta o di trasferimento o di trasformazione, comunque di non benvenuto più nel quartiere, ecco.
Io faccio una sintesi perché è una storia lunga, nel senso che il servizio lavora a Tor Bella Monaca da circa 6 anni, proprio come servizio, come poliambulatorio del Policlinico di Tor Vergata, perché questo non è un servizio di volontariato e basta, è un servizio a tutti gli effetti del Policlinico Universitario, che è stato avviato grazie anche al contributo del volontariato, perché naturalmente fare fronte a una richiesta specialistica di oltre 30 diverse specialità
Lucia,
per il policlinico non era possibile dall'inizio, ma questo non per cattiva volontà dell'ospedale, perché non c'erano i fondi regionali disponibili per provvedere a tutto ciò.
Per volontariato si intende di medici, però, vero?
Prego?
Volontariato di medici.
Volontariato di medici, soprattutto di mediatori culturali. Volontariato di psicoterapeuti familiari, volontariato di persone che si sono poi aggregate attorno alle attività del servizio come Irma, perché si rendevano conto della inesistenza di servizi sociali sufficienti a fare fronte al disastro sociale di tutto il territorio di riferimento dell'ospedale, che sicuramente in questi 6 anni ha visto peggiorare ulteriormente, se era possibile immaginarlo, le proprie condizioni di abbandono da parte delle istituzioni su vari fronti, in particolare sulla tutela dei bambini e delle mamme.
E quindi il centro di medicina solidale apre? Inizia.
Quindi il centro di medicina solidale apre nel dicembre 2004. Si rende subito conto che la richiesta di assistenza è una richiesta importante, quindi propone un'apertura di 12 ore al giorno dal lunedì al venerdì, in cui si alternano varie figure di medici specialisti, appunto di psicologi, di mediatori culturali, che ci fanno da collegamento con le comunità di immigrati. A questo punto voglio subito dire che il servizio non è un servizio solo per gli immigrati, è un servizio per le fasce sociali più disagiate, quindi significa che da noi vengono anche italiani, molti italiani, soprattutto i bambini, per il sostegno della nostra neuropsichiatra infantile, che lavora gratuitamente in questo servizio da 6 anni e segue circa 150 bambini con difficoltà, in difficoltà. E nonostante l'impegno così gravoso, è riuscita anche ad aprire uno sportello d'ascolto nella scuola di via dell'archeologia, come richiesto dagli insegnanti che si riferivano a noi per le difficoltà che trovavano con questi ragazzi. Quindi il servizio è un servizio che riceve, adesso ha una presa in carico di circa 10.000 persone tra adulti e bambini, in cui il 65% è rappresentato da immigrati e nomadi e l'altro 35% da italiani. Quindi diciamo che la povertà in realtà
aumenta,
accomuna immigrati e italiani nella stessa sorte.
E allora la domanda che sorgerebbe spontanea è: A questo punto, visto che è un servizio che se di degrado si parla, il degrado lo contiene e cerca di risolverlo, qual è il problema dell'amministrazione dell'ottavo municipio e dei vari, diciamo, dei vari avvicendamenti politici di questa amministrazione e non solo di questa amministrazione, con un centro che non toglie lavoro a nessuno, che è una risorsa per il territorio e soprattutto non grava economicamente su nulla?
Guardi, questa sembra una domanda che andrebbe posta più a uno psichiatra che a me, perché effettivamente l'atteggiamento delle amministrazioni sembra proprio un atteggiamento delirante, però mi vengono in mente una serie di considerazioni. Intanto forse una grande cattiva coscienza, no? Di vedere che quello che non si riesce a fare o che forse non si vuole fare, qualcun altro lo fa, dimostrando che è possibile poi trovare percorsi anche per quelli che tra virgolette noi consideriamo persi.
Sì, tipo i nomadi, no?
Tipo i nomadi, tipo ad esempio le mamme immigrate a cui il tribunale porta via i bambini che non hanno casa e lavoro.
Certo.
Tipo questo... le donne che se minorenni e con bimbo in Italia sono costretti su pressioni degli assistenti sociali a firmare dichiarazioni perché in cui dichiarano di non farcela portare avanti un bambino. Vorrei vedere bene io.
Sì, oltretutto queste dichiarazioni vengono proposte anche con la prospettiva di avere un minimo di sostegno economico che poi non risolve assolutamente nulla, anzi aggrava.
No, questo non viene proprio offerto. La donna viene portata a dire io non ce la faccio, quindi è meglio che il mio bambino vada in una bella famiglia italiana.
Con tanti metri quadri.
Anche le richieste che il tribunale ha di adozione di sono sicuramente in esubero, forse rispetto ai bambini che disponibili per l'adozione, perché poi sa, le famiglie adottano il bambino sano, bello, forte, e certo non adottano il malato, certo non adottano il nomade, quindi no? Però questo ci viene segnalato in continuazione, cioè uno dei problemi che noi abbiamo è proprio questo, ed è difficilissimo tra l'altro con il cambiamento della normativa far comprendere alle istituzioni quanto sia difficile per queste donne inserirsi, trovare un lavoro, trovare una casa, badare al bambino. E c'è anche da dire che le scuole cominciano a rifiutare l'iscrizione nella scuola dell'obbligo a quei bambini cui i genitori non abbiano documenti in regola.
Sì, e questo continua a essere comunque un abuso, perché non c'è nessuno.
Cioè, assolutamente, come un abuso da parte dei medici non dare assistenza se il paziente non ha documenti in regola e non può pagare, perché noi siamo arrivati al punto che le persone non vengono visitate se non possono pagare.
Sì, infatti è questa la cosa, diciamo, più tragica.
È una barbarie di civiltà che ormai è trasversale. Quindi probabilmente, ritornando alla domanda che lei faceva, perché non vi vogliono? Intanto perché gli dimostriamo che possiamo lavorare. Lei si immagini che la nostra neuropsichiatra è stata quasi sottoposta a un processo da parte dei colleghi dei servizi sociali del municipio perché seguiva troppi bambini e loro poi non ce la facevano a fare l'altra parte del percorso. Ma si può fare una considerazione di questo genere?
No, oltretutto voglio dire, l'attività della dottoressa, io lo dico proprio per esperienza personale, perché anch'io sono una insegnante e una lavoratrice della scuola dove la dottoressa svolge il suo sportello, non si è mai sovrapposta al lavoro di nessuno. È il problema delle scuole, di tutte le scuole romane, ma soprattutto delle scuole dell'ottavo municipio, è che sono tantissimi e tantissime le bambine che hanno diritto e bisogno del sostegno scolastico e che le varie istituzioni pubbliche non riescono, proprio per l'alto numero, a fare fronte a un appuntamento l'anno con gli insegnanti e la scuola.
Esatto, e quindi loro ci hanno detto non dovete prendere più tutti questi bambini, sostanzialmente. Quindi che chiaramente noi abbiamo creato un problema, se non altro nella capacità di fare fronte a situazioni complesse, questo va da sé. Dall'altra ci scordiamo che gli immigrati sono stati un grande cavallo di battaglia delle propagande elettorali di tutti gli schieramenti politici, perché lo sgombero di Casilino Novecento è stato richiesto da un comitato di quartiere di sinistra.
Certo, sì, sappiamo, noi l'abbiamo seguito, ecco, confermiamo
ecco,
tutto.
Ecco, e allora capisce che mettere paura alla gente o scavalcare la paura della gente rispetto alla diversità sotto elezioni è un bel cavallo.
E poi è stato utilizzato nella campagna elettorale da Alemanno.
Sia da Alemanno, diciamo Alemanno, poi che dagli
per la campagna regionale.
La richiesta che il
campo venisse sgomberato è molto antica.
Esatto, che il presidio di medicina solidale fosse proprio su una struttura invece concessa dal sindaco alle esigenze che noi gli avevamo portato, fosse chiuso e tolto alla medicina solidale, è venuto dal PD. Sono stati loro i primi a dire che il presidio per clandestini doveva essere chiuso.
Sì, non solo il presidio per clandestini, io ricordo anche quella propaganda becera dove si sono lette e ascoltate frasi del tipo Alemanno riportati la monnezza sotto casa tua.
In fondo il sindaco è l'unico che poi aveva dato una risposta, diciamo così, a una richiesta fatta.
Quindi
per trovare cioè una struttura che si facesse carico anche del problema sociale che noi nell'ambulatorio non riusciamo a portare avanti. Noi nella sede che è appunto data dal sindaco facciamo questa distribuzione dei pacchi viveri su 180 bambini reclutati tra Tor Bella Monaca e Tor Marancia, dove abbiamo l'altro sportello di medicina solidale in una parrocchia, e le mamme vengono accolte, seguite in questo diciamo gruppo di autoaiuto, appunto, che poi Irma insieme ad un'altra nostra amica Angela sta faticosamente portando avanti. Hanno tentato anche delle esperienze di lavoro, no? Quindi quella sede serve, eppure loro si sono scatenati.
Io ricordo
scatenato anche, c'era stata la raccolta di firme di Forza Nuova praticamente su questa cosa, proprio un attacco fortissimo.
Infatti posso dire che non c'è differenza tra il linguaggio usato da Forza Nuova e quello usato da persone del PD che tra l'altro hanno avuto anche incarichi in ottavo municipio di un certo rilievo. Usato lo stesso linguaggio.
Sì, ma la cosa diciamo appunto assurda, perché è che sembra che quando si dicono queste cose voi mi ricordo appunto che i portavoce di Medicina Solidale non hanno assolutamente prestato il fianco alle varie strumentalizzazioni quando ci sono state le varie campagne elettorali, però insomma è una cosa che va riconosciuta, appunto, perché quando uno ha un progetto che è quello di attuare il proprio progetto di medicina aperta a chi ne ha necessità e bisogno, si tiene lontano dalle varie appunto schermaglie.
Ma guardi, noi siamo diciamo stati ospitati dalla parrocchia di Tor Bella Monaca, certo con il parroco precedente, poi le cose sono un po' cambiate, ma avevamo chiesto in primis al municipio di trovarci uno spazio dove noi avremmo potuto realizzare appunto questo servizio, dando anche una gratuità di parte dell'apporto. E allora il municipio, quando noi abbiamo iniziato, non era un municipio di destra,
ma
si sono ben guardati da darci qualsiasi possibilità. Io non faccio il nome perché poi non voglio, ma un presidente di municipio e non di destra, quando andai a parlare appunto sia di Casilino 900 che di darci uno spazio per fare l'ambulatorio, mi disse: ma capisci, se io do lo spazio a te, poi il prezzo delle case mi si abbassa.
E infatti parlavamo di questo prima con Irma, perché appunto siccome da Forza Nuova a Sinistra e Libertà al PD tutti hanno fatto una proposta alternativa al centro di medicina, se non vado errata Sinistra e Libertà proponeva il parcheggio.
Il parcheggio per ambulanze.
Il parcheggio per ambulanze.
Poi
l'asilo nido,
parcheggio per ambulanze,
sì.
Poi non
e Forza Nuova invece mandiamoli direttamente via, alla fine forse erano più onesti, cioè era più onesto, sì. È una battuta e non mi piange il cuore a fare, però sì. Quantomeno.
Ma di Forza Nuova non ci si può meravigliare.
Assolutamente.
Io mi meraviglio degli schieramenti che si dichiarano progressisti, aperti, rispetto all'atteggiamento degli immigrati, perché vuol dire che questo non è più solamente un problema politico, è un problema culturale.
Infatti quello che l'obiettivo di questo primo redazionale, noi speriamo di poterci sentire, come di fatto accade anche altre volte, è nessuno ha piacere di parlare del degrado mentale, diciamo, e umano degli amministratori e di chi fa parte di un ceto politico che ormai è distante dalla realtà. Il tentativo sarebbe quello di un invito a ragionare di nuovo su se stessi e a capire che se ci sono troppe cose, e soprattutto la pratica che ti accomuna a gente di destra che tu dici di combattere, perché tu dici che sei un'altra cosa, dovresti ragionare su te stesso e capire che hai fatto degli errori e andare avanti tenendo conto che hai fatto grossissimi errori.
Non hanno proprio nessun interesse. Non c'è un interesse dell'amministrazione pubblica, e questo di nessun colore, a farsi carico del problema della gente. E beh, altrimenti i risultati sarebbero stati altri. Comunque la nostra interlocuzione con gli apparati amministrativi è sempre stata sul fronte istituzionale, mai di schieramento politico, cioè dire che noi dialoghiamo con tutte le persone che sono impegnate a combattere tutto ciò che crea discriminazione e condizione di disumanità, e questo sia per gli italiani, sia per i nomadi che per gli immigrati, e rappresentiamo queste istanze a chi in quel momento investe una carica istituzionale a cui è stato, diciamo, delegato dai cittadini. Il problema per me invece, quello grosso, il tema grosso, è proprio ciò, capire ciò a cui i cittadini delegano. A cosa stanno delegando i cittadini? Sì. A una politica razzista? Perché poi questo loro lo chiedono a qualsiasi colore governi, eh? Cioè, cosa sta succedendo agli italiani? Il mio problema è questo.
Infatti questo è quello un po' che avevo detto anch'io, per il fatto che mi sono mobilitata, no, rispetto a Medicina Solidale, proprio questo, far fronte alla disicultura, insomma, che sta avvenendo all'interno proprio delle coscienze qua, soprattutto nelle periferie. Poi
oltretutto io volevo aggiungere una cosa riguardo appunto il calo dei prezzi delle case, che appunto dicevamo prima che un omologo, anche se diciamo molto più anziano di Medicina Solidale e anche con le dovute differenze, è il San Gallicano, che sta in pieno centro di Roma, e voglio dire lì i prezzi delle case non sono assolutamente abbassati, anche se anche lì c'è un centro che cura italiani e stranieri che ne hanno bisogno e diritto, e con o senza documenti. Quindi anche questa, diciamo, scusa è una scusa abbastanza strumentale,
cioè... mica tanto, perché poi in realtà Tor Vergata è ancora un territorio di espansione edilizia. Pensate a quello che avverrà se lì viene la città dello sport, e comunque ci sono tutte le abitazioni, le residenze universitarie,
certo, sì.
Cioè la presenza dell'università ha dato un'espansione edilizia in quell'area, no? E come per esempio ci sono state proteste quando i nomadi sfrattati da testaccio andarono lì appunto nel nostro campus universitario.
Sì, gliel'ha proposto il comune e l'amministrazione, comunque non l'hanno scelto loro, non si sono scelti loro un posto, faceva parte dei luoghi proposti.
Esatto, però li hanno fatti subito sloggiare e li hanno messi per strada davanti a Decathlon, proprio perché il campus avrebbe sofferto da un punto di vista,
sì,
diciamo così, della qualità, tra virgolette, del ambientale della presenza dei nomadi. Allora capisce, quando poi arriviamo a questo, che considerazioni vogliamo fare? È chiaro che allora se i politici capiscono che al popolo fa piacere trovare un capro espiatorio per non confrontarsi con la realtà, e questo capro espiatorio è l'immigrato e il nomade, che ci ricorda in realtà una condizione di povertà che noi stiamo rasentando e di cui abbiamo il terrore, e allora ecco, il gioco è fatto. Quindi sinistra, destra, centro, giù sull'immigrato, giù sul nomade, no? Dire che un immigrato irregolare e quindi un clandestino è persona che commette reato significa togliergli qualsiasi diritto e qualsiasi dignità di persona, e questo il nostro paese lo ha accettato. Io non ho visto manifestazioni, non ho visto proteste.
Sì, anche perché diciamo che i movimenti antirazzisti sono, diciamo, presenti nei vari territori italiani, però in realtà si muovono con estrema difficoltà. Basti certo. pensare all'opera di controinformazione che facciamo noi di questa radio, anzi di informazione che facciamo noi di questa radio insieme ad altre radio, insieme a un'altra radio torinese.
Il paese si solleva per il calcio.
Sì, sì.
Il paese si solleva per il calcio, il paese si solleva per il gossip, non si solleva per i diritti.
Però c'è anche la possibilità, io invito insomma sempre a ragionare su questo, che in realtà questo paese non è esattamente quello che viene raccontato dai giornali e non è quello che viene raccontato dalle televisioni.
Comunque, c'è stato l'attacco a Medicina Solidale, c'è stato tutto un movimento all'interno di Tor Bella Monaca, antirazzista.
Sì, sì.
E infatti fu fatta lì un'assemblea aperta dove sono intervenute le varie associazioni. Tor Bella Monaca antirazzista è formata sia dal centro sociale Il CE, da altre persone, insomma,
da studenti universitari
e tutti quanti si sono, infatti quando fu fatta la manifestazione davanti proprio a via Aspertini ci fu l'intervento di Tor Bella Monaca antirazzista. Cioè, quello che comunque sta passando poi c'è stata l'ultima mozione unitaria sia a destra che a sinistra contro Medicina Solidale, che doveva andare via insomma da lì e doveva essere spostata all'interno di Tor Vergata, che poi non c'ha senso insomma. E quello che sta avvenendo adesso praticamente gli sgomberi soprattutto dei nomadi in maniera ancora più, come si dice,
malvagia,
perché quando vengono sgomberati dei piccoli campi gli viene tolta la baracca, dopodiché non gli si dà un'altra cosa e queste persone stanno, io adesso non voglio dire dove stanno queste persone, ma stanno sotto la pioggia una ventina di bambini insomma stanno sotto la pioggia, che allora quello va bene, tanto valeva che stavano sotto la baracca, nel frattempo si trovava una soluzione. Cioè questo veramente è crudeltà, no?
Assolutamente, oltretutto sulla politica degli sgomberi è stata fatta tanta politica, soprattutto
allora questo sgombero è il risultato dello, come si dice, tolleranza zero da parte dell'ottavo municipio, insomma.
Sì, assolutamente.
Ma, noi ci siamo trovati di fronte proprio con Irma in un insediamento di questo genere, abbiamo trovato due vigili che erano stati chiamati, io speravo per prendersi cura dei bambini, invece erano stati chiamati per preoccuparsi di un piccolo cagnolino che era lì in randaggio e temevano per il maltrattamento del cane. A me non è l'amministrazione che preoccupa, perché gli amministratori di tutti i colori sono soltanto così, persone che pensando di poter avere il potere e non il governo del loro territorio, quindi sentono di essere sostenuti, diciamo, dalla popolazione che li ha eletti. Il cinismo di questa gente non mi preoccupa, a me preoccupa il cinismo di chi chiama i vigili preoccupandosi del cane e non dei bambini. Io ripeto, noi abbiamo i governanti che ci meritiamo, perché siamo noi che li mettiamo al governo. Quindi il problema è il paese, è la gente, è riaprire il dialogo con la gente e farla riflettere sul grado di imbarbarimento a cui è arrivata. Questo è il grande lavoro da fare, questo è quello di cui si deve occupare la politica.
Assolutamente d'accordo, e noi diciamo nel nostro piccolo, che poi non è poi così tanto piccolo, cerchiamo dando voce diciamo a queste realtà che esistono, che non finiscono appunto sui media mainstream, anche se vincono medaglie d'oro, se vengono diciamo anche se il loro lavoro viene riconosciuto poi dalle alte istituzioni, non ha assolutamente una grande risonanza sui media. La risonanza la può avere soltanto che è un presidio per clandestini, ammesso che presidio per clandestini abbia un senso, un presidio sanitario e per chi ne ha bisogno.
Noi lì abbiamo un poliambulatorio del Policlinico Universitario,
appunto.
Poi che chiaramente la struttura soffra di tutta una serie di mancanze, questo va da sé, ma il Policlinico Universitario l'ha riconosciuto come una sua struttura. Io vi chiedo scusa se ci sono delle interruzioni, ma c'è un bambinetto qui che è geloso del fatto che io continuo a parlare al telefono.
Ma tanto adesso tra poco ci salutiamo, certo, e casomai ci risentiremo in un'altra occasione.
Sì, e quindi ripeto, noi continueremo a lavorare fin tanto che il nostro lavoro sarà compreso e accolto dalla gente. Se poi ci si dovesse accorgere che il territorio di Tor della Monaca non gradisce, va fatta una, diciamo, di questo noi dovremo prendere atto in qualche modo,
Però prima prendere atto di chi parla a nome del territorio Tor Bella Monaca, perché io il mio problema è questo: capire se realmente è la maggioranza degli abitanti oppure è che chi ha voce e spazio sui media.
Ma no, infatti quando fu usata questa cosa contro, cioè portare lì 40.000 immigrati clandestini, che forse le persone non erano neanche a conoscenza di quello che faceva il presidio, dove stava il presidio, tanto che è vero che poi furono raccolte anche delle firme, e anche adesso, insomma, abbiamo fatto una diciamo petizione dove noi chiediamo che cosa vuole, cioè Tor Bella Monaca, no? Anche perché una cosa dello sportello è salute, lavoro e casa, e da lì sono uscite fuori delle cose proprio inverosimili, insomma, soprattutto i migranti tutti al lavoro nero. Poi le donne, per esempio, se non hanno permesso di soggiorno, quelle immigrate, non vengono aiutate né dal punto di vista di aiuto economico
né sociale,
né sociale, insomma. Quindi
C'è stato detto che devono andare a chiedere la carità alla Caritas. Questa è stata la risposta: che queste persone non devono neanche esistere sul nostro territorio. Quindi, però, ecco, ripeto, soprattutto a chi lavora nell'ambito della scuola, dell'educazione, parlate con i ragazzi, fategli capire che questo non può essere accettato, fategli capire che la diversità non è una minaccia, ma è una possibilità ulteriore di arricchimento, fategli ricordare a che cosa sono stati costretti gli italiani nel primo Novecento e nel dopoguerra, a che cosa sono stati costretti e sottoposti nei paesi in cui loro sono andati a cercare il lavoro. Questa memoria storica va ricordata, certo, fategli ricordare che cosa è stata la deviazione del nazismo, a che cosa porta il razzismo, a che cosa può portare il populismo, fategli ricordare tutte queste cose.
Ma soprattutto che siamo tutti sotto lo stesso scudo economico, e che quello che è successo purtroppo in Grecia e che è successo prima da altre parti non è assolutamente detto che non possa succedere in Italia, dove tantissima gente si potrebbe ritrovare improvvisamente senza avere più garantiti i suoi diritti fondamentali, nonostante sia italiana, con documenti e con un lavoro.
No, ma soprattutto usare il populismo per coprire le proprie carenze, no? Di proposte, come si dice, economiche, politiche. Questo è grave, perché invece difendere praticamente che non viene sfrattato l'immigrato, cioè che non viene espulso, oppure significa difendere se stessi, perché se tu non difendi il più debole, come fai poi sul posto di lavoro pretendere che vieni tu, oppure lo sfrattato che non vieni sfrattato perché solo perché sei italiano? No, siamo la cosa, il diritto è uguale per tutti, insomma.
Infatti io adesso
è questo, la forza infatti si deve ricavare da queste cose qua, perché prima si facevano. Tu guarda, cioè io questa cosa che è successa per esempio a Rosarno è stata una lotta, una rivolta di classe, diciamo, di una rivolta di classe di schiavi. Certo. Che non c'è, basta, hanno detto basta la schiavitù,
basta con le angherie,
con le angherie, ma soprattutto la schiavitù, perché lì era schiavitù. E infatti parecchie donne che vengono, l'ultimo venerdì c'è stata una donna rumena che è venuta allo sportello, adesso ha la pleurite, lei lavora adesso, non sta lavorando perché non l'hanno più chiamata, a un'azienda agricola dei Castelli, dove è stata investita dall'oggetto del rame, cioè sì, del rame sulle cose, quindi mentre loro stavano lavorando. Dopodiché questa donna in nero veniva a lavorare, e praticamente è stata malata, che adesso è colpita da cose polmonari.
Quindi io direi una cosa, se siete tutte e due d'accordo, che noi ci apprestiamo, diciamo, a concludere, anche perché, diciamo, è l'una e un quarto passata e magari possiamo anche risentirci altre volte, anche se volete sabato prossimo, per affrontare, diciamo, altri aspetti di questo, di questa, appunto, di questa esperienza di medicina solidale.
Sì. soprattutto su, per quanto riguarda il diritto delle mamme e dei minori immigrati in Italia, perché credo che questo sia uno degli aspetti più cruciali e più gravi su cui c'è un grande silenzio. Io invece vorrei che si aprisse una finestra per capire come le istituzioni e soprattutto come la legge diventa strumento di oppressione e non d'aiuto, andando contro i diritti sanciti dalla nostra Costituzione, perché non tiene conto delle culture altre, dei linguaggi altri, e pretende di proporsi, diciamo così, come posso dire, unico aspetto normativo da tenere presente, schiacciando il pensiero degli altri e sicuramente non venendo in aiuto alle problematiche che in realtà sono molto più complesse e che dovrebbero essere attentamente analizzate, insomma, perché portare via i bambini alle madri significa produrre una cultura dello scontro che forse adesso noi non pagheremo, ma che sicuramente fra 10-20 anni comincerà a pesare.
Sono perfettamente d'accordo, quindi adesso io saluterei la dottoressa Ercoli e poi continuiamo a parlare con Irma.
Cioè, no, io voglio concludere dicendo che praticamente sì, Tor Bella Monaca è un quartiere misto di persone, diciamo di ragazzi, no, che si sono, come si dice, visti fare insomma contro gli immigrati, però è piena anche di tante altre persone che vengono da lotte anche come l'occupazione delle case e anche contro i licenziamenti, e voglio dire che praticamente Medicina Solidale infatti è molto, cioè a Medicina Solidale sono molto vicine a queste persone, cioè c'è l'adesione, no, di queste persone, sia dal punto di vista, non c'è la politica, diciamo, quella vicino, quella istituzionale, sì, ma c'è vicino la politica, quella di base, e questo è importante, infatti è questo che si cerca, non è che uno cerca l'aiuto della medicina, cioè della politica, quella
Perfetto, quindi noi ci possiamo dare un appuntamento in linea di massima sabato prossimo, poi ci metteremo d'accordo durante la settimana, se sarà sabato sarà un altro giorno che a voi è più conveniente o anche a noi che seguiamo questa cosa. Io ringrazio la dottoressa Ercoli,
grazie
che
a voi,
saluto.
Grazie anche a Irma e il suo lavoro.
Assolutamente.
Anche a te, lui, soprattutto il tuo lavoro.
Io ringrazio tutte e due e salutiamo la dottoressa Ercoli, uno stacco musicale e poi salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Arrivederci.
Mamma mia, io non sono capace a parlare.
Shoot in my wheel. I shall keep going. Goodbye, Deppa. papa be shanti tone. Good boy up on my tone. Shanti tone. But he's get taller. Shanti tone. So ya get long.
Quindi mai pezzo fu più omogeneo e più indicato. Shantytown, la Shantytown, comunque succedono un sacco di cose belle oltre che insomma le brutture di cui abbiamo parlato.
E... la voce della libera informazione.
Noi continuiamo a salutare tutte e tutti quelli che hanno avuto la pazienza e anche la voglia di ascoltarci. Probabilmente un prossimo redazionale sarà fatto sabato prossimo con un programma più mirato appunto sull'attacco che viene fatto alle donne non garantite, sia immigrate che non, dalle istituzioni che pretendono diciamo degli standard impossibili da raggiungere per tantissime persone. Teniamo a precisare che nessuno intende, nessuno ha particolare piacere a raccontare la deriva razzista né delle istituzioni né delle organizzazioni politiche di sinistra, che però si sono trovate nella pratica nell'ottavo municipio a chiedere la chiusura, lo sgombero, il trasferimento di un presidio che non toglieva nulla a nessuno, anzi che limitava il cosiddetto degrado. E soprattutto è un invito questo che cercheremo di fare anche prossimamente, che questa radio fa comunque quotidianamente, è un invito alla riflessione. Se le frasi e le pratiche alla fine sono le stesse di tutti gli schieramenti, c'è qualcosa che non va e noi siamo ancora assolutamente capaci e consapevoli, se ne abbiamo veramente l'intenzione di cambiare questa realtà. Quindi quando è l'1:25 questa voce saluta tutti e tutti, e soprattutto a chi è privata della propria libertà personale, a chi è privato della propria libertà personale, a chi è ristretto dentro un carcere, un CIE, e che è anche a chi è ristretta e ristretto nelle proprie gabbie mentali che fanno veramente, che creano questi mostri. E vedere quello che è accaduto a Tor Bella Monaca, lo ripeto e concludo qui, non mi ha fatto mai pensare al degrado delle periferie, ma al degrado culturale, mentale e umano al quale alcune persone che pensano di poter parlare a nome di tutti sono arrivati nel chiedere appunto, sia da un punto di vista istituzionale, sia da un punto di vista tentando di fare raccolte di firme contro un presidio, firme che poi non sono mai state mostrate in quanto era veramente molto difficile contarle, cioè fare capire che erano tante, perché se no le avremmo viste. E quindi un saluto a tutte e a tutte, buona libertà a tutte e a tutte, che le gabbie mentali di tutti noi si aprano e ci liberino definitivamente.